Buonasera a tutti. Allora, si apre questa commissione consiliare che era convocata per le 18.30 di oggi, sono 18.49. Risultano assenti la commissaria Cristina Girotti Zirotti, Modesto Micucci, Ugo Piacquaddio e Silvia Santunione e Pierfrancesco Fabbri. Il commissario Saltini Andrea viene sostituito da Fausto Roncarati. Dichiaro aperta la commissione. Passiamo al primo punto, l'annullamento automatico dei debiti di importo a residuo fisso. Cedo la parola al dirigente. Prego.
Allora, buonasera a tutti. Stiamo registrando? Ok. Allora, questa è una delibera assolutamente tecnica e che si è resa, l'amministrazione ha tenuto essere necessario adottare, ed è relativa a delle norme che sono contenute nella legge di bilancio 2023, quindi uscite fondamentalmente pubblicate e andare a fine anno, quindi è stata veramente un po' una corsa contro il tempo, un po' per capire la normativa e provare a capire gli impatti. Allora, vi avevo inviato la bozza e la proviamo a scorrere. E cercherò di non dilungarmi in tutti i vari commi, perché altrimenti mi rendo conto che diventa veramente difficile seguire. E la legge di bilancio dispone lo stralcio, quindi stralcio significa che nulla più devi, relativamente ai debiti di importo residuo alla data del 1 gennaio 2023 fino ai 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per la ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Quindi, cosa significa? Che intanto stiamo parlando di Equitalia, agenzia di riscossione, ok? Stiamo parlando di quella lì, non stiamo parlando di altri agenti della riscossione. Quindi nel caso in cui un soggetto, un ente, abbia deciso di non incaricare Equitalia per la riscossione coattiva e incaricare altri soggetti, i ruoli, quindi il totale delle cartelle ancora da incassare, non sono interessati dal provvedimento. Questo provvedimento interessa solo i carichi, quindi i ruoli in capo a Equitalia e i ruoli che si sono formati dal 1 gennaio 2000 al 31/12/2015. Punto. Quindi questo è l'arco temporale. È logico che andare al 31/12/2015, il ruolo che si è formato nel 2015, per esempio, può essere tranquillamente dell'ICI, e non sto sbagliando sull'imposta, che è stata per esempio accertata nel 2013, il contribuente non ha pagato, è stato sollecitato e a un certo punto è stato mandato in riscossione coattiva ad Equitalia. Andare al 2015, per esempio, abbiamo guardato i nostri carichi pendenti, dell'IMU c'è pochissimo, ma perché? Perché l'IMU è entrata in vigore nel 2012, quindi il tempo che non si è insediata, il contribuente paga spontaneamente, si fanno gli accertamenti, sicuramente non rientra nei carichi andare al 31/12/2015. Quindi stiamo parlando di carichi individuati singolarmente per soggetto entro i 1.000 euro, e i 1.000 euro sono conteggiati ricomprendendo tutto, cioè la quota capitale, quindi ciò che non è stato pagato, che può essere un'imposta, può essere una multa, può essere una retta, e la sanzione, che dipende dalla tipologia del non riscosso, per esempio a livello tributario la sanzione ammonta al 30% del mancato pagamento, mentre invece per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada non c'è una maggiorazione così importante a livello di sanzioni, e gli interessi che sono maturati. Quindi la norma prevede che per le somme che sono in capo ad Equitalia, agenzia di riscossione, chiamiamola come vogliamo, basta che ci capiamo, i ruoli formati dal 1 gennaio 2000 al 31/12/2015, c'è uno stralcio riferito alle, alla quota capitale e alle somme maturate e praticamente per tutti gli enti. Poi parte invece un'eccezione perché si fa riferimento che l'annullamento invece per quanto riguarda i comuni, gli enti locali, okay, gli enti locali possono stabilire che questo stralcio di sanzioni e interessi non si applichi. Okay? Quindi per tutta una serie di enti lo stralcio delle sanzioni e degli interessi si applica automaticamente, agli enti locali si applica automaticamente a meno che entro il 31 gennaio il comune vada a deliberare che questo stralcio limitato alle sanzioni e gli interessi non sia dovuto, okay? Non sia applicato. Quindi praticamente noi, il comune, l'amministrazione ha deciso di non consentire lo stralcio automatico delle sanzioni e degli interessi su appunto queste cartelle in capo ad Equitalia dal 2000 al 2015. Noi dovremo andare ad adottare questa delibera entro il 31 gennaio e a trasmetterla all'agenzia di riscossione e al Ministero. Quindi questa è la prima parte e fondamentalmente il testo del deliberato recita di deliberare di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui l'articolo comma e bla bla, che significa che si continuano, non c'è lo stralcio automatico delle sanzioni degli interessi. C'è un altro punto della legge di bilancio abbastanza impegnativo, poi vedremo che impatti può avere, sul quale gli enti non hanno alcuna possibilità di andare a deliberare. E a un certo punto noi diciamo, considerato che l'articolo 1, e qua si parla del comma 231, dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, qui cambia la data e c'è un arco temporale molto importante perché arriva fino al 30 giugno 2022. 30 giugno 2022 è ieri l'altro, ok? Quindi interessa tutti i carichi, anche quelli affidati ad agenzia riscossione fino fondamentalmente a giugno dell'anno scorso. Tutti questi possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, sempre che però ci sia un'adesione entro il 31 marzo e sempre che il contribuente paghi comunque due rate entro il 2023 e al massimo 4 rate da corrispondere ogni anno a decorrere dal 2024, quindi per un massimo di 18 rate. Quindi diciamo che da una parte si va a deliberare che non si applica uno stralcio automatico, dall'altra però abbiamo comunque una misura abbastanza importante per il contribuente e riguarda anche tutte le somme appunto messe a ruolo fino al 2022 e queste diciamo sulle quali noi non abbiamo alcun potere dispositivo. E su queste somme il contribuente deve però comunque andare ad avere un atteggiamento proattivo, cioè deve andare a versare qualcosa. Quindi il risultato non cambia, perché chi versa qualcosa beneficia comunque dello stralcio degli interessi e delle sanzioni. Okay? La questione è che se non si andasse a deliberare per il primo pezzo, beneficerebbe di questo straccio, ne beneficerebbero tutti, anche quelli che non si attivano almeno per andare a corrispondere qualcosa. Mi rendo conto che è una situazione un po', una delibera un po' articolata e diciamo molto molto tecnica, se avete delle domande però sono qui.
Ne ho io una. Di che importi stiamo parlando?
Di che importi stiamo parlando? Allora, posto che è difficilissimo andare a recuperare le informazioni su Agenzia della Riscossione, e capisco che può suonare un po' strano, però purtroppo è così. Abbiamo provato a fare delle estrazioni in base ai codici e praticamente se andando a sommare tutte le posizioni e andando a stralciare tutti gli importi per interessi e sanzioni di cartelle inferiori a 1000 euro, noi arriveremo a perdere importi importanti superiori ai 300.000 euro. Il problema dov'è? Il problema è che, o meglio, la nota positiva è che noi a bilancio di queste somme non abbiamo nulla, perché sono somme troppo vecchie, ok? Perché il principio contabile ci dice che nel momento in cui un residuo è aperto da almeno 3 anni, bisogna sicuramente svalutarlo e valutare comunque lo stralcio dal bilancio, tant'è vero che, se vi ricordate, quando arriviamo a deliberare il rendiconto e il consuntivo, noi tutti gli anni andiamo a vedere che tiriamo via dal bilancio dei residui attivi e tutti gli anni andiamo a sottolineare in nota integrativa, andiamo a sottolineare in delibera che toglierli dal bilancio non significa rinunciare a tutte le forme della riscossione, perché comunque andiamo a dire, guardate, che questi importi vengono comunque assegnati alla riscossione coattiva, però vengono tolti dal nostro bilancio quelli che sono all'interno del nostro bilancio, per esempio i carichi pendenti. Fino al 2022 sicuramente c'è qualcosa residuo, ma li abbiamo completamente svalutati, perché da quando è entrata la contabilità armonizzata, il nostro ente ha fatto la scelta di blindarsi in modo importante rispetto ai residui attivi che sono ancora aperti a bilancio, tant'è vero che tutti gli anni quando andiamo ad analizzare la situazione dell'avanzo andiamo a vedere che abbiamo un fondo accantonato nel fondo credito di esigibilità importante, andiamo a dire guardate che il nostro bilancio è un bilancio buono, perché i residui attivi, che sono quelli che nel caso non fossero incassati ci potrebbero mettere in difficoltà, sono di fatto tutti svalutati. E quindi se io dal giorno alla notte tirassi via questi residui attivi, io toglierei un pezzo dell'avanzo che comunque è assolutamente, passatemi il termine, vincolato, che si dice poi accantonato per, pararsi dalle possibili mancate entrate. Ve la dico anche la situazione, perché solo per renderci conto, i carichi che noi abbiamo pendenti dal 2000 al 2015 in Equitalia sono di 23 milioni di euro, ok? Sono somme e cifre importantissime. Di queste cifre, la diminuzione e gli stralci che di anno in anno si sono sommati sono più di 3 milioni di euro, perché questa è una misura irrisoria rispetto agli stralci che ci sono stati negli anni scorsi. Se vi ricordate, c'è stato lo stralcio dei 5.000 euro, cioè è da alcuni anni che si punta a stralciare delle cartelle. Noi dal punto di vista del bilancio non abbiamo mai dovuto adottare nessuna delibera particolare, perché comunque tutti questi importi sono al di fuori del nostro bilancio. La norma addirittura consentirebbe, per quanto riguarda questa misura dello stralcio, di, nel momento in cui si va ad approvare il rendiconto, di andare a spalmare l'eventuale disavanzo in 5 anni, perché comunque la situazione dei comuni può essere varia. La norma ti dice che non dovresti tenerlo all'interno del bilancio, non tutti però, diciamo, si uniformano, hanno comunque la forza di tirare via tante entrate, anche se sono difficilmente riscuotibili.
Abbiamo delle domande? Prego.
Grazie. Solo per capire, perché magari non ho compreso benissimo, noi andiamo a deliberare comunque che non stralciamo, che non facciamo lo stralcio automatico, giusto? Quindi come ente raccogliamo questa possibilità, e invece quella parte successiva è comunque automatica?
È automatica, però presuppone che il contribuente paghi qualcosa. Paghi, si attivi per pagare la quota capitale, mentre invece la parte che noi andiamo a deliberare è che non ci sia uno stralcio automatico senza che il contribuente abbia un atteggiamento proattivo per comunque o andare a pagare o andare a provare a rateizzare. Il risultato però può essere lo stesso, nel senso che nel momento in cui il contribuente paga e si attiva, io le sanzioni di interesse non le incasso. Però se non altro incasso il capitale.
Noi ho una domanda. Nel secondo caso è complesso perché non sappiamo di che importi stiamo parlando, perché dipende dai contribuenti. Quindi quant'è che potremmo avere una fotografia?
Allora, diciamo che la norma prevede che il debitore deve manifestare la propria volontà entro il 30 aprile 2023. Quindi ci aspettiamo che l'agenzia di riscossione ci dia un ritorno, speriamo, tra giugno e luglio.
Ok, quindi in autunno avremo esatto, i numeri esatto, più chiari. Sì. Perfetto, grazie. Altre domande? Prego, Montanari.
Un chiarimento riguardo l'ultima parte. Quando si parla dei carichi pendenti, dei 23 milioni, nell'arco temporale 2000-2015, per importi ovviamente anche superiori di qualsiasi natura, di qualsiasi... questi però bilancio ovviamente ormai non c'è quasi più visibile nulla, vanno avanti le pratiche ma non se ne tiene conto, poi se salteranno fuori
nulla, e nel momento in cui noi andiamo a incassare qualcosa, perché qualcosa incassiamo sempre delle rateizzazioni, noi le andiamo tra l'altro a incassare a residuo, quindi teniamo aperto un residuetto, andiamo a incassare residuo e quindi quando andiamo a fine anno avremo dei maggiori incassi non preventivati e quindi andranno ad alimentare l'avanzo fondamentalmente.
Posso? Questi 23 milioni naturalmente sono dati dall'importo capitale più gli interessi più le spese maturati ovviamente in tutti questi 15 anni. Quindi è, come dire, logico pensare che l'importo iniziale fosse almeno la metà.
Altre domande?
Sì, allora, come sanzioni, diciamo... Allora, le sanzioni sono importanti a livello del tributo che escono già applicate nel momento in cui io emetto l'avviso di accertamento. E quindi quando io mando ad Equitalia il carico contiene già la sanzione. Poi matura gli interessi a un tasso legale che comunque per alcuni anni è stato pure prossimo allo 0%, poi ha comunque le spese collegate al recupero, perché tra la notifica e le spese di recupero, che quelle invece non vengono mica tolte, perché comunque l'attività per provare a riscuotere il credito è stata fatta e quindi quelle spese ci vengono comunque riconosciute, nel caso vengano pagate.
Grazie.
Prego, Sampioni.
Rispetto appunto a quei 23 milioni, c'è un indice provinciale dei nostri carichi pendenti per capire la situazione del nostro ente rispetto agli altri? C'è un indice di qualche tipo a livello nazionale, non lo so.
No, purtroppo non riusciamo a estrapolare i dati come comune, perché abbiamo la password di accesso per andare a visualizzare i nostri carichi, ma non Equitalia o l'agenzia di riscossione chi per lei non dà assolutamente delle statistiche collegate. Esatto.
Un chiarimento più le dico che tecnico. Quindi praticamente c'è questo stralcio, ma non ci sono forme di finanziamento, quindi i comuni si devono arrangiare da soli praticamente. Quindi chi può fronteggia, chi non può.
E chi non può, diciamo che non avrebbe dovuto avere le somme a bilancio, e se le ha, la norma dice se tu vai in disavanzo non lo applichi tutto sulla prima annualità in cui tu ti trovi la sorpresa, ma te lo spalmi 5 anni. Il senso è però te lo tieni.
Grazie. Altre domande? Bene, se non abbiamo altre domande, chiudo il punto numero 1 di questa dell'ODG di questa commissione. Naturalmente lo andiamo in discussione perché mancano delle forze politiche, quindi non saremo rappresentativi a sufficienza. Bene, passiamo, liberiamo e ringraziamo la dottoressa Lodesani. Passiamo al punto numero 2, che è l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento e la gestione del centro intercomunale del riuso Passamano. La parola all'assessore Testoni. Prego.
No, intanto buonasera a tutti. Io ci tenevo un attimo a condividere con voi le linee politiche che sono state prese e le scelte politiche che sono state prese rispetto a questo regolamento, e sarò breve. E per noi era importante ricominciare a parlare di economia circolare e a creare un circolo virtuoso rispetto ai beni usati, e quindi come prima priorità ci siamo proprio dati la riduzione della produzione di rifiuti. E inoltre vogliamo favorire e promuovere il riuso di materiali ed oggetti, allungandone il fine vita, e vogliamo agevolare con questo centro le fasce sensibili della cittadinanza attraverso la distribuzione di materiali e oggetti ben usati, che possono essere ancora riutilizzati. Vogliamo creare opportunità di lavoro e favorire attività educative all'interno del centro. Sono state a breve.
Prego, architetto Marino.
Intanto buonasera a tutti, grazie. Introduco brevemente l'argomento per poi lasciare la parola all'ingegner Andrea Stagni, che si è occupato della stesura materiale del regolamento. Si tratta di un regolamento molto snello, di complessivi 9 articoli, che ha come finalità il funzionamento e la gestione del centro del riuso Passamano, quello realizzato alla Graziosa. Sostanzialmente quello che andremo a definire, oltre a chiaramente alle definizioni di quelle che sono le parole chiave, ben usato, contenitore, convenzione, le modalità di gestione, i locali, le attrezzature che abbiamo, le manutenzioni, i ben usati che sono conferibili, i doveri del gestore, e l'accesso al conferimento e rottura dei beni usati e gli orari di apertura. Perché questo? Perché siamo prossimi, subito dopo ci attiveremo per l'assegnazione per la gestione, quindi è bene regolamentare quelle che sono le principali attività e modalità per la gestione. So che avete avuto il regolamento e quindi lascerei un attimo per una sintesi velocissima all'ingegner Stagni e poi eventualmente passiamo a eventuali domande, visto che vi era stato già consegnato. Grazie.
Grazie architetto. Signori commissari, il testo di regolamento che vi è stato inviato
è stato redatto per la ragione principale, che è quella di rispondere alle linee guida regionali che sono state approvate con DGR la 1199. Fondamentalmente è il testo normativo più importante per quello che è la regolamentazione dei centri del riuso, e noi, come sappiamo, abbiamo un centro che non è stato operativo per molti anni, proprio perché ci sono stati dei lavori che hanno interessato la copertura e le attività si sono sospese. Ora che i lavori sono finiti, prima di poter procedere con l'individuazione di chi andrà a gestire il centro, era stato necessario dotarsi di un regolamento, proprio perché la Regione, nel momento in cui ha messo a disposizione dei contributi, noi come Comune di Castelfranco Emilia, assieme a San Cesario, abbiamo ricevuto oltre 60.000 euro, e quindi in funzione di completare l'iter del procedimento che ha a che fare col finanziamento dei lavori eseguiti, ci siamo impegnati a procedere con l'individuazione del gestore secondo quelle che sono le direttive regionali. Il regolamento appunto è snello perché si è pensato di tradurre fondamentalmente, se guardate nel fascicolo elettronico, la DGR allegata rispecchia in gran parte l'articolazione del regolamento, le modifiche più sostanziali rispetto al testo della DGR sono l'articolo 3 relativo alla gestione, in cui, mentre le linee guida regionali non normano nello specifico quale strada, quale istituto giuridico si debba andare a scegliere per l'individuazione del gestore, noi abbiamo proposto come ufficio tecnico quella della coprogettazione, di cui al testo unico, al codice del terzo settore, il luogo per esempio di altre strade che si sarebbero potute prendere, fra cui per esempio l'appalto di servizi. Nel momento in cui la normativa regionale, la legge 15, quella sull'economia circolare, parla di un coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, abbiamo pensato che la sfida più interessante davanti a noi sia quella non solo di andare a regolamentare quali saranno le attività, ma anche di capire con gli enti del terzo settore, quindi con le associazioni del territorio che si proporranno di effettuare il settore, quali siano le loro potenziali, le loro effettive capacità. Quindi, invece di definire preliminarmente a tavolino, all'interno della struttura tecnica, come deve essere il servizio, abbiamo ritenuto che la cosa più interessante, la cosa più efficace, la strada più interessante da percorrere fosse quella di coinvolgere attivamente le associazioni che si rendano disponibili in tal senso e integrare quelle che saranno le loro proposte per la definizione e la delineazione di quella che sarà la gestione. Per fare questo era necessario avere un regolamento che si rispondesse a quelle che sono appunto che sono i dettagli della normativa regionale e comunque sovraordinata, perché alcune parti discendono direttamente dalla legge nazionale sulla economia circolare, ma che lasciasse comunque campo libero ai contributi che poi ci verranno dagli enti del terzo settore interessati alla gestione. Quindi il passaggio del regolamento è preliminare a quello che sarà poi un affidamento in coprogettazione del servizio, e che verrà esplicitato dentro una convenzione che sarà appunto fatta secondo i criteri di cui è l'articolo 55 del DLGS 117, dopodiché potrà partire il servizio. Noi contiamo di concludere tutto entro marzo di quest'anno, anche perché questo è l'impegno che abbiamo preso sia con la Regione sia con il Comune di San Cesario. E dal punto di vista dell'articolato, di punti particolari, non so se ci sono delle domande specifiche su alcuni punti o richieste di chiarimento, ma appunto la stesura che aveva indicato prima il dirigente ha a che fare principalmente con la definizione di quello che è il servizio, i criteri minimi per la gestione, le dotazioni che verranno conferite al gestore, e si rimanda per il dettaglio, quindi le minuzie, a quelle che sarà la convenzione che dovrà essere appunto redatta. Non appena avremo un'offerta dal gestore potremo fare un documento integrato secondo quella che sarà la deliberazione di giunta comunale in seno a non in seno, relativamente alla documentazione da mettere a bando di avviso pubblico.
Bene, sì, abbiamo terminato, prego con le domande. Prego, commissario Salvioni.
Grazie. Come gruppi di maggioranza non avevamo una domanda, avevamo una proposta di modifica, anche rispetto appunto a quello che è stato illustrato, e ringraziamo il dirigente e anche l'ingegner Stagni intervenuti, proprio per tenere sempre un po' più largo possibile il regolamento e poi lasciare all'esecutivo, alla giunta e alla delibera di giunta successiva, anche appunto nell'iter di affidamento poi del servizio, mi correggo, nell'iter poi che vedrà affidare all'ente del terzo settore interessato la gestione del centro. E volevamo proporre la modifica dell'articolo 7,9 in maniera più estensiva. Bene, do una copia così lo leggiamo tutti insieme. Ok, quindi articolo 7,9, la proposta era di modificarlo così: i titolari, sentito il gestore, possono stabilire oneri specifici per il ritiro dei beni usati nei limiti di cui alle linee guida regionali al fine di cofinanziare A. le attività del CIR, B. progetti di cui all'articolo 1,5 lettera D del presente regolamento, C. progetti attinenti a tematiche ambientali, sociali o comunque in linea con le finalità dello stesso CIR. E nient'altro, se era possibile e se era insomma integrabile in questo modo. Ingegnere.
Sì. L'articolo 3 della legge regionale ci consente, qualora lo decidete, di accogliere questa modifica. E l'unica cosa che vi chiediamo è di esprimervi qui in commissione, perché dobbiamo informare il Comune di San Cesario che, avendo già programmato il Consiglio Comunale per la seduta direi di dopodomani, è necessario che loro, essendo un leader più avanzato, producano un emendamento in sede di seduta consiliare. Grazie. Quindi il parere nostro d'ufficio è favorevole.
Bene. Allora procediamo in questo, in questo senso. Abbiamo altre domande? Prego.
Volevo chiedere le manifestazioni di interesse a quello che sarà il bando, a partecipare alla convenzione, eccetera. Potranno essere accolte qualora arrivassero da fuori territorio comunale, ma anche provinciale, o c'è un limite territoriale?
No, Presidente, non ci sono limiti territoriali, nel senso che l'affidamento della gestione del servizio deve essere improntato secondo quelli che sono i criteri di pari opportunità e di non discriminazione. Quindi nel momento in cui non vi sia una regione precipua per dare una limitazione alla sede associativa, non si vede la ragione per cui si debba limitare. Tant'è vero che la regione non prevede peraltro questa fattispecie, anzi, qualora vi fossero reti temporanee di associazioni di associazionismo, appunto anche questo è uno strumento apportato dal codice del terzo settore, potremmo sicuramente prenderle in considerazione.
Grazie.
Altre domande? Dobbiamo votare la modifica in commissione? No. Facciamo una proposta? No. Ok, ma no, per il gruppo di maggioranza va bene.
Magari facciamo un passaggio sicuramente con il segretario comunale, che sicuramente agevola, diciamo, questo percorso. La commissione non prevede nessuna...
Bene, abbiamo altre domande? Bene, se non abbiamo altre domande chiuderei anche questo punto numero 2. Il punto numero 3, varie ed eventuali, se ne avete qualcuno da sottoporre, prego. Sì, sì, liberiamo. Grazie a voi, architetto e ingegnere, grazie. Allora, se non abbiamo varie ed eventuali, alle 19:24 si chiude questa commissione. Grazie.